Ti proporrei di cominciare proprio dal momento in cui hai conosciuto Gato.
Beh sì, è stato curioso. Io ho conosciuto Gato nel corso di una jam session a Roma, a casa, non mi ricordo, forse era a casa di Lelio Luttazzi probabilmente. Comunque, ogni tanto c'erano queste jam session anche casalinghe, non soltanto nei club o dovunque. E non l'avevo mai conosciuto, ma lui era una persona gentile, subito si capiva, estremamente gentile, molto così. E educato, molto cos'è, e comunque, che pezzo suoniamo? Cosa suoniamo? E potremmo suonare Mr. PC. Ah, beh, certo, sì, benissimo. Allora, finché c'è il tema, tutto scorre liscio. Poi improvvisamente Gatto comincia a fare il suo solo. Allora, devo interpolare una cosa. Ogni volta che io mi trovavo a suonare dopo Gatto, era durissima. Nel senso, ci volevano 2 minuti di decompressione. Dopodiché cominciavi a carburare a modo tuo e al tuo livello. Lui stava a un livello superiore, assolutamente. A parte aveva 8 anni più di me. E mi sembrava già uno esperto, uno anziano, già che, figurati, sai, uno che ha 22 anni. Uno di 30 anni gli sembra un personaggio veramente venerabile, già, non so, quasi, quasi perfino vecchio, non so, anziano. E quindi ero lì così, facevo i miei accordi alla Tommy Flanagan, ispirandomi logicamente all'unica versione che conoscevo. Ma ahimè, lui era già avanti perché stavamo nel 63. 63, 64, anche 64, no? 64 era già. E quindi praticamente è passata acqua sotto i ponti. E lui seguiva col treno in quel periodo, c'era poco da fare. Poi suonava a modo suo col treno, aveva già un suo suono, aveva già una sua personalità, però col treno era dietro l'angolo, si sentiva. E primo chorus comincio a sentire delle cose strane e mi dico: beh, questi accordi che sto facendo forse non è che sono proprio il massimo per questa situazione. Diciamocelo chiaro, mi sembrava che non c'entrassero nulla con quello che stava facendo lui. Passa al secondo chorus, sempre peggio, e io non trovavo via di uscita, non c'era modo, io ero inchiodato a questi accordi che credevo fossero giusti, ed erano anche giusti. Lui gentilmente alla fine di tutto questo si congratulò addirittura con me, disse: "Guarda, suoni bene". Peccato che io dentro di me sapevo che non c'entrava un tubo quello che stavo facendo. E insomma, a posteriori mi sono reso conto, cioè lì per lì non capivo nulla di quello che faceva. Però dopo, approfondendo un attimino le evoluzioni di Coltrane verso, insomma, verso le cose che ha fatto verso la fine della sua carriera, dopo ho capito, lui stava suonando già nell'onda della situazione pentatonica, dell'idea di suonare un unico accordo, cioè è un blues in do minore, Mr. PC, sulla carta, però ci puoi anche suonare come se fosse un do minore modale dal quale entri e esci, per via pentatonica, e questo per me era completamente oscuro, non conoscevo questa cosa. Quindi questo è stato il primo incontro. Mi ha dato l'idea di un personaggio gentile, che comunque, nonostante le tue evidenti manchevolezze, aveva capito che c'era qualcosa comunque in questo giovane virgulto. Ecco. Questo è inutile dire che nei successivi 6 mesi io un po' piangevo, un po' non sapevo più che cazzo. Insomma, a un certo punto ho detto: beh, no. Andiamo alla fonte, vuoi vedere che c'entra Coltrane ancora? Perché comunque il pezzo era di Coltrane, a lui andava bene. Quindi, e lui suonava un po' in quella maniera là, anche se io non sapevo ancora di quella evoluzione. Sento McCoy Tyner che suona in certa maniera, e lì comincio a capire cosa si poteva fare. E ho avuto fortuna, e anche evidentemente sono stato preveggente, perché dopo 6 mesi sono stato ingaggiato in quella famosa situazione dove abbiamo suonato tutti i giorni per altri 7 mesi, 8 mesi, in questo locale chiamato Purgatorio a Roma, insieme con Enrico Rava, Gigi Munari, eccetera, insomma, c'era lui, chiaramente il gruppo, il quintetto di Gatto Barbieri, e lui suonava quella roba, ma io ero pronto, questa volta mi ero preparato.
Senti, com'era Gatto in quel periodo in cui vi siete frequentati quasi quotidianamente?
Come ti ho detto, più o meno in quella maniera là, una persona gentile, come un ragazzo cresciuto, per carità, con una sua saggezza, a me appariva già anziano, ma era giovane, sbarbato completamente, tutto bello curato, insomma, con questa moglie che gli stava sempre appresso, che era Michelle, che giustamente aspettava da lui grandi cose, una sorta di riscatto da cose passate che non erano andate tanto bene per lei personalmente, e devo dire che ha lavorato molto bene per Gatto e gli voleva veramente molto bene. Gatto ricambiava assolutamente. E naturalmente Michel in qualche maniera, non so come dire, gli diceva fai questo, fai quest'altro, lo consigliava sempre su quelle cose che faceva, si capiva. Perché per lunghi periodi lui non si faceva vedere, magari c'era in una jam session, poi non lo vedevi più. E era uno strano modo, era come dire, tu quando sarai sullo stage devi essere in una situazione dignitosa, buona, in maniera che le cose funzionino in una certa maniera. Piuttosto facciamo la fame, piuttosto andiamo avanti e non succede niente, ma non accettiamo cose a ribasso. Compromessi a ribasso. E lui era molto dignitoso, non so, una persona estremamente dignitosa, io l'ho conosciuto sempre così. Diceva sempre una bella frase, diceva, bisogna avere rispetto. Mi piace una persona che dice, bisogna avere rispetto, anche oggi. Però a quell'epoca era veramente bello sentire questa cosa, un ragazzino sentire uno che dice, bisogna avere rispetto, quando magari vedeva che il discorso trascendeva in una certa maniera, bisogna avere rispetto, come dire, lui fa questa cosa. Bene, valuteremo, però, intanto con rispetto. E parlava poco, parlava in questo strano misto di italiano e spagnolo, che peraltro si capiva benissimo, non è che c'era un gran problema, tranne qualche misterioso aggettivo, verbo, sostantivo, non so, che ogni tanto creava qualche scompiglio minimo, ma proprio minimo, perché poi alla fine si capiva quello che voleva. E la cosa più pazzesca che io ho scoperto in quell'epoca di Gatto era l'intensità. Lui aveva il senso dell'intensità, come l'aveva col treno, ovviamente. Era di quella razza là. E però era un'intensità pacata, perché come persona lo vedevi, del resto col treno era uguale, se ho ben capito, per quello che io sento dalle vulgate, col treno, anche a sentirlo nelle interviste, sembrava una persona assolutamente pacata. Però quando si metteva quel famoso sassofono in bocca, ci voleva il Miles Davis di turno per dirgli, scusa, ma non hai mai provato a toglierti ogni tanto questo bocchino, visto che no, non riesco a frenarmi, faccio soli 20 minuti. C'è un modo, sicuro, basta togliersi quel dannato bocchino, usava una parola un po' sconcia, diciamo, dal bocchino dalla bocca. Hai mai provato? Cose così. E Gatto era uno comunque che anche lui faceva dei bei soli lunghi, e come dicevo, insomma, c'era niente da fare. Dopo che era il più fortunato di tutti in quella occasione, quando siamo stati tanto insieme per mesi a suonare repertorio, cioè. Il più fortunato era in generale Enrico Rava, perché Enrico Rava qualche volta gli capitava di essere il primo, a me capitava sempre inevitabilmente di essere dopo che avevano suonato loro e in particolare Gatto, e la cosa diventava veramente imbarazzante, francamente, insomma, io la vivo ancora tutt'oggi come imbarazzante, cioè quei due minuti di aspettativa che qualcosa un attimino si calmasse di questa incredibile intensità, questa foga grandiosa, ma questa incredibile capacità di comunicazione, questa grande espressività, non potevo essere all'altezza. Primo, perché suonavo uno strumento, il pianoforte non è notoriamente un suono, un pianoforte non è uno strumento che proprio aiuti in questo senso qua. Però McCoy c'era riuscito. Che però poi aveva una fortuna, perché McCoy molto spesso col treno lo lasciava come primo solo. Succedeva. Si vede che aveva avuto compassione di lui. Probabilmente Gatto mi sopravvalutava, non so come dire. Cioè, pensava che io avrei potuto reggere. No, non ero in grado ancora di reggere quell'impatto.
Senti, come era nell'insieme? Hai detto di Mr. PC, per esempio, ma la musica che facevate in quei mesi...
Veniva moltissimo dal repertorio del primo Miles, del quintetto con Philly Joe Jones, con Red Garland, per intenderci. Quel repertorio, che attenzione però, era già colorato delle cose nuove che succedevano e quindi... E naturalmente comprendeva anche pezzi modali del Coltrane classico, diciamo, ecco. So What piuttosto che Impressions e cose di questo genere qua, o brani ispirati a quelli. Poi c'erano dei brani che faceva Gatto a modo suo, dove si scopriva già questo discorso un po' latino, non so come dire. Per esempio aveva fatto un bel arrangiamento di Ergin, dove la prima parte era nel 12-8, proprio africano stretto, e con una bella idea ritmica. Cioè Gatto aveva un senso ritmico pazzesco, c'è poco da fare. E poi devo dire un'altra cosa, io poi ho frequentato Gatto ancora dopo, non è che abbiamo fatto un sacco di trasmissioni in radio insieme, magari anche con Pepito Pignatelli che propiziava queste cose, anche con Nunzio Rotondo, e tutto questo è avvenuto in un periodo posteriore, dopo, piano piano, sempre più avanti.
Quindi parliamo degli anni?
Parliamo già degli anni 67, 66, 67, 68, siamo già lì, anche 68. E lì, secondo me, c'è stato il Gatto il più sconvolgente che si può immaginare. Cioè, io me lo ricordo ancora molto bene. Ho qualche registrazione così sparsa, qua e là. Io non lo so, ci sono due possibilità. Gatto poteva andare come è andata, la situazione di Gatto, ma se fosse andato in quel senso là, non lo so, avremmo avuto un altro tipo di musicista, sempre Gatto, ma Gatto con una strana e personalissima miscela di free jazz, di Coltrane, di qualcosa, ma Coltrane era già lontano, il suono era diventato diverso, più espressionista per intenderci, con più effettistica, più l'urlo, ma anche la distorsione dei suoni, però ogni tanto usciva questo suonone pazzesco che aveva lui e che preludeva a quello che poi tutti hanno conosciuto nell'ultimo tango, in queste cose qua, questo suono bello grande, bello, bello espressivo. È stato un momento secondo me fantastico, secondo me viene abbastanza ben reso dal... disco che fece con Dollar Brand, quello che allora veniva chiamato Dollar Brand, Ambacale, e lì si capisce dove andava Gatto, e io l'ho sentito dal vivo perché abbiamo suonato insieme, perfino quando suonava degli standards, ormai suonava così, non era soltanto che andava in una direzione diversa, strutturale, poteva suonare qualunque cosa, così. Io ricordo ancora un So What, che era una cosa, rispetto al So What che suonavamo al Purgatorio, era già anni luce avanti. E partiva con una, non so, con quelle due prime note, però pronunciate in una maniera stranissima, non come una risposta, quasi come un'affermazione, un presupposto di qualcosa che promette. E poi andava su, da questa cellula creava delle cose indicibili. Ma io ero più corazzato a quell'epoca, potevo reggere questo ed altro. Mi ero cimentato con molte cose di free jazz e sapevo come poteva funzionare quella roba là. E questa è stata la felicità mia, di essere stato all'altezza di Gatto, si fa per dire, in quel periodo, che è per me un periodo magico, è lo stesso periodo di Complete Communion, giusto? E delle varie cose che lui fece in giro, praticamente anche cose con Carl Bley, eccetera, eccetera. dove si sente che Gatto sta crescendo, sta diventando Gatto Barbieri, quello che conosciamo tutti, in una direzione strana che se lui avesse preso quella direzione e l'avesse mantenuta, non so dove sarebbe andato a finire, poteva andare a finire dovunque. Era una cosa assolutamente pazzesca, di un'esplorazione timbrica, un'esplorazione ritmica, un'esplorazione di ogni tipo, intervallare anche, poteva essere, però sempre con questa incredibile, questo trasporto, questa intensità, però nello stesso tempo anche con la capacità di poter essere più, meno piatto rispetto, sai, il suono di Coltrane per dire, suggeriva una situazione fantastica dal punto di vista delle note, armonico, eccetera, eccetera, l'armonia, però da un punto di vista della timbrica, Sonny Rollins poteva portare più lontano, poteva portare in altre direzioni, e lui stesso è andato talvolta anche in queste direzioni, cioè raccontava una storia più variegata con quel suono di sassofono, e lui si era smarcato da questa situazione qua, e quindi non andava verso Sonny Rollins, andava verso Gatto Barbieri, che poteva essere il Gatto Barbieri del domani.
Ma del fatto che lui in qualche modo era a disagio con una dimensione prettamente free e che stava cercando una sua identità più specifica, che poi è quella che ha trovato, questo in qualche modo lo diceva, lo si capiva?
Francamente non l'ho mai capito, c'è un oiato fra questo periodo e il periodo in cui me lo vedo davanti, che mi chiede se possiamo fare dei provini per l'ultimo tango. Praticamente lui mi chiese di fare dei provini col pianoforte e con il sassofono su alcuni pezzi che voleva proporre per dire quale potrebbe essere il pezzo principale, il pezzo guida del... E ci fu l'ultimo tango, ma anche altri pezzi, molto belli anche loro, eccetera. Ma era già diverso, era formidabile, sempre con questo senso melodico, questo suono fantastico, l'espressività, eccetera. Però ormai non voleva più cercare delle cose particolari. Cioè, quando parliamo di Hambachale o cose di questo genere, stiamo parlando di un'esplorazione fortissima, estrema quasi, estrema. Non era più in quel senso là e comparivano delle altre cose che poi sarebbero venute fuori nel suo periodo, diciamo, latino, chiamiamolo così.
Come succede che ti chiede di fare questi provini per Ultimo Tango? Dove siamo, fra l'altro, e quando?
Sì, siamo sempre a Roma, perché praticamente noi ci siamo conosciuti a Roma, e stiamo parlando del 71, insomma, 70-71, stava provando queste cose, si stava parlando di questo film che si stava, e la musica di questo film. E a un certo punto fu così. E praticamente, fra l'altro, delle melodie magnifiche, devo dire, io trovo che le melodie dell'Ultimo Tango, al di là di tutto quello che possiamo pensare, sono fantastiche. E lui è dignitoso, sempre. Anche in una situazione, chiaramente, diciamo, di comunicazione di massa, di un film comunque, per carità, scandaloso, quello che vuoi, però con dietro una major pazzesca che faceva questa, produceva tutto questo, insomma c'erano tanti soldi là dietro, doveva funzionare in una certa maniera, era anche funzionale rispetto a un discorso, ma è stato fantastico. Io poi ho partecipato al disco, il disco si fece a Roma, mi ricordo ancora lui là, eravamo in una grande sala dell'RCA, una volta si usavano queste grandi sale per un'orchestra piuttosto estesa, c'era una sezione di violini, cioè, gli arrangiamenti erano quelli di Oliver Nelson, lui non aveva potuto venire per ragioni di salute o di impegni suoi, però aveva un suo direttore, diciamo, di fiducia, il quale aveva studiato bene la partitura e quindi dirigeva il tutto. C'era Giovanni Tommaso, Jenny Clark, Mandrake, fantastico. E Pierino Munari, che era il fratello di Gegè Munari, ma era specializzato in cose dove c'erano degli obbligati, situazioni un po' particolari con orchestre grandi, era bravissimo e fece un gran lavoro, bellissimo, e i fisarmonicisti che facevano il loro lavoro bellissimo, insomma senza problemi, e Gattoli che era lì e in diretta stava facendo queste cose, eravamo tutti in diretta praticamente. Credo che abbiamo potuto fare grandi lavori di post-produzione là. però funzionò magicamente molto bene. Lui praticamente, quando mi chiese di fare quei provini, si ricordò del nostro periodo che avevamo avuto, che ormai c'era un po' di anni in mezzo, lui aveva fatto tante altre cose, ma evidentemente aveva fiducia in me, aveva acquistato fiducia e pensava che avrei potuto essere vicino come suo pianista, diciamo. E questo è stato.
Poi vi siete rivisti?
Abbiamo fatto qualche concerto nel suo nuovo, diciamo, col suo nuovo repertorio e le sue cose. E
dopo l'uscita di Ultimo Tango?
Sì, dopo l'uscita di Ultimo Tango. Però poca roba, non poca roba, qualcosa. Per lui generalmente andava in giro proprio col gruppo, quello con Lonnie Smith, eccetera, eccetera, con il suo gruppo, diciamo, principale. Però qualche volta capitava anche che ci fossi io in queste situazioni, magari c'era anche Nana Vasconcellos qualche volta. E la musica era potente, naturalmente, ma era diventata molto forte. E Gatto era al centro della scena. Devo dire che Gatto è sempre stato al centro della scena. Gatto lo vedo un po' come un tenore lirico, che sta lì, Pavarotti, e l'orchestra è al suo servizio, diciamocelo chiaro, eh. Dialogo, interplay, poco, non ricordo dialoghi, cioè Gatto era come Miles era al centro e non si discuteva, gli altri stavano intorno, gli lasciava un po' di spazio e poi tornava lui e è finito lì. Gatto era ancora più potente, nel senso proprio della voce del tenore, riempiva completamente tutto, poi con quella voce là c'era poco da dire. Fai pure tu, fai bene, va bene, noi siamo qua. In certi momenti ho detto perfino che mi sentivo un po' un materasso sul quale Gatto danzava, non so come dire, senza problemi. Però ero contento, era un bel essere materasso, insomma, perché faceva della musica della Madonna, bellissima.
E successivamente ancora vi siete rincontrati?
Successivamente ci siamo semplicemente sentiti, perché a questo punto ci siamo persi di vista evidentemente, però lui era ormai a New York in pianta stabile, e però dopo ci siamo visti in altre occasioni, tipo non so, a un certo punto, perfino anche recentemente, per esempio, ci fu una situazione di questo genere qua, che intanto prima di tutto io lo vidi a Torino in un concerto che aveva fatto col suo gruppo, che era bello, ma stiamo parlando già di 25 anni, 30 anni fa, una roba del genere. E c'è anche una fotografia simpatica che abbiamo fatto insieme, che fece, mi sembra di ricordare adesso chi fu, un fotografo di Torino molto noto all'epoca. E comunque, dove Gatto è, come dire, in qualche maniera è affettuoso con me, si vede proprio, no? Si vede che lui mi guarda e poi a un certo punto quasi mi bacia, non so come dire, che è un po' imbarazzante, però va bene. E io sorrido visibilmente soddisfatto di questa cosa. A colori, una bella foto a colori, un po' sfocata, ma ha un suo fascino. E dà il senso di come ci siamo trovati quando ci siamo rincontrati. Era come se ci fossimo visti ieri, insomma, erano 20 anni passati, una roba del genere, ecco, però... c'era ancora Gatto e c'era il nostro legame, e dopo io ebbi la possibilità anche di poter fare quella famosa maratona di 8 dischi di piano solo, uno dei quali è dedicato interamente a Gatto, e mi sembrava logico che negli omaggi fosse presente un personaggio che era così importante. Diciamo che Gatto è stato il primo personaggio che mi ha dato il senso dell'intensità nel jazz, è nel senso dell'incredibile forza che questa musica può, l'energia che può sprigionare, in senso assoluto. Cioè io nel 64 ancora ignoravo questo aspetto qua, lo ignoravo, non lo conoscevo così bene. E Gatto me l'ha fatto capire benissimo, con tutte le sue sfumature, le sue cose, è stato bellissimo. Poi abbiamo fatto anche delle cose di film, prima ancora, stiamo tornando ancora indietro, certo. E insomma c'è stata quella cosa tipo la prima della rivoluzione, che poi cambiarono la colonna sonora, però in realtà l'avevamo fatta questa colonna sonora, e poi una bella grinta con Umiliani, insomma, tante cose di diverso tipo. In questo momento faccio fatica perché ogni tanto scopro, vado su internet e scopro di aver fatto ancora altre cose con Gatto. Sono curioso di vedere cosa avevo combinato in quelle situazioni, perché ci sono personaggi che insomma hanno collezionisti o incredibili personaggi che comunque hanno seguito tutta questa carriera di Gatto e talvolta c'ero io lì in mezzo, chiaramente. È interessante.